2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti, ecco a voi una nuova puntata di 2024. Fra le notizie più importanti della settimana c'è quella che riguarda l'investimento che potrebbe salire fino a 5 miliardi di euro di Volkswagen nell'americana Rivian, produttore di veicoli elettrici probabilmente poco noto, se non sconosciuto in Europa, ma anche negli Stati Uniti magari non è noto come gli altri a partire da Tesla, comunque apprezzato dagli esperti, ma in forti difficoltà. Allora, Volkswagen investirà quest'anno 1 miliardo per formare una joint venture nella quale verranno sviluppate tutte le tecnologie necessarie per un'auto elettrica, a partire soprattutto dal software, che è l'ambito direi più importante per i veicoli del futuro, ma è anche l'ambito dove Volkswagen sta più soffrendo. Pensate che nel 2020 era stata creata una società all'interno del gruppo Volkswagen che si chiama Cariad, che oggi ha 7.000 dipendenti, ha passato mesi, ma forse addirittura anni un po' turbolenti, ha cambiato recentemente i vertici, ha annunciato licenziamenti, poi ha fatto nuove assunzioni, è in ritardo di circa 3 anni nello sviluppo di una nuova piattaforma software che dovrebbe andare ad equipaggiare tutte le auto elettriche del futuro nel gruppo Volkswagen. E qui c'è il problema. Allora, da qui nasce questa decisione, che ci dice anche molto su un mercato che si sta riconfigurando, dove il ruolo del software è centrale, dove certo lo sono e lo saranno anche i materiali con cui è costruita un'automobile, con cui sono costruite e saranno costruite le batterie, ma i nuovi veicoli, come si dice, saranno definiti dal software, software defined vehicles, e quindi ci dice molto, ma ormai lo sappiamo un po' da alcuni anni, che molti produttori non sono in grado di sviluppare competenze in questo ambito e devono andarle a prendere da fuori, magari facendo anche accordi. E da qui nasce questo investimento, che è molto interessante perché appunto Rivian ha una serie di tecnologie molto promettenti. Tra l'altro è un'azienda che pur in difficoltà ha, ad esempio, tra i clienti Amazon, che ha già fatto un contratto per una serie di veicoli per i prossimi anni, quindi è una società che ha dimostrato capacità di innovare ed è stata anche premiata dal mercato. Adesso altre notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
Digital News.
Allora, iniziamo dall'Italia. Dopo averlo annunciato a marzo, è stato firmato questa settimana al Ministero delle Imprese l'accordo con la Silicon Box di Singapore per la costruzione a Novara, è stata scelta la città di Novara, di una fabbrica destinata alla fase finale di produzione di chiplet. Si tratta di un impianto da 3,2 miliardi che potrebbe entrare in produzione nel 2028. Il contributo pubblico dovrebbe essere di circa 1,2 miliardi, dico dovrebbe perché il progetto deve ancora ottenere l'approvazione della Commissione europea, quindi l'ufficialità del finanziamento pubblico arriverà dopo questo passaggio. Va detto che questo è un impianto che non produce chip, perché alcuni hanno capito che sì, verranno fatti chip, ma in questo impianto verrà fatta l'integrazione finale per realizzare i chiplet, che sono una sorta di processore formato da vari chip assemblati e collegati fra loro, che è una nuova modalità per produrre chip di nuova generazione, una tecnologia destinata a cambiare l'industria dei semiconduttori. Avevamo fatto anche un approfondimento in una puntata qualche mese fa, se non ricordo male proprio a marzo, in occasione di questo annuncio avevamo spiegato che cosa sono i chiplet. Comunque questi chip verranno prodotti probabilmente in Asia, poi qui in questo impianto verrà fatta l'integrazione finale, che è un processo sicuramente molto complesso, ad altissima tecnologia, però un conto è produrre il chip anche strategicamente, qui i chip li produce solo STMicroelectronics. Dunque, non è la prima volta che viene scoperta un'organizzazione che attiva contratti luce o gas senza il consenso dei clienti, ma è la prima volta in Italia, almeno secondo me la prima volta, che emerge l'uso dell'intelligenza artificiale, della manipolazione o clonazione della voce per fare dire cose ai clienti che non hanno in realtà mai detto. e tutto ciò sempre per attivare contratti a loro insaputa e chiedere poi il pagamento di bollette finte. Allora, tutto ciò emerge da un'inchiesta coordinata dalla Procura di Milano che riguarda due società di Padova e che vede indagate una trentina di persone. L'associazione dell'industria musicale americana, la Recording Industry Association of America, ha annunciato una causa avviata da alcune fra le più importanti case discografiche nei confronti di Suno AI e Udio AI, due servizi basati su intelligenza artificiale generativa che permettono di creare canzoni partendo da un comando testuale. Queste due società sono accusate di aver effettuato una massiccia violazione del diritto d'autore e di aver copiato e sfruttato senza permesso milioni di brani musicali. E se avete provato Suno, io ho provato Suno, molto poco Udio, comunque sono simili, e effettivamente io mi sono sempre chiesto, ma questi prima o poi si beccheranno una causa. Infatti la causa è arrivata, però vedremo quello che succederà in tribunale, perché insomma ci potrebbero anche essere delle sorprese. Parliamo di Evolutionary Scale, che è una startup che usa intelligenza artificiale generativa per la scoperta di nuovi farmaci, nuove proteine e in generale nuovi elementi biologici, che ha raccolto dai venture capital 142 milioni di dollari. Stability AI, molto nota per il modello di generazione immagini chiamato Stable Diffusion, ha raccolto 80 milioni di dollari e rinnovato il gruppo di dirigenti al vertice dopo che alcuni mesi fa il fondatore Emad Mostake si era dimesso, nonostante il nome, diciamo che si chiama Stability, però sta passando alcuni mesi un po' di scarsa stabilità, però la tecnologia c'è, insomma le persone che lavorano sono sicuramente persone di alta competenza, quindi auguriamo il meglio per Stability. L'Unione Europea ha annunciato i vincitori della Large AI Grand Challenge, che garantisce 250.000 euro a quattro startup europee, quindi un milione in totale, non è che sia sta gran cifra, però insomma, ma soprattutto sono startup che lavorano sull'intelligenza artificiale, e soprattutto verrà garantita la fornitura di capacità di calcolo con 8 milioni di ore di potenza di calcolo per addestrare i loro modelli su due dei più potenti supercomputer europei, cioè il finlandese Lumi e l'italiano Leonardo, che è a Bologna al Cineca. Le startup sono la francese Lingua Custodia, la belga TexGain, la lettone Tilde e la portoghese Unbubble. La finlandese Nokia investirà 2,3 miliardi di dollari per acquisire la californiana Infinera, un'azienda specializzata nella produzione di apparati per reti fisse e mobili che ha sviluppato tecnologie in ambito ottico molto sofisticate, molto performanti, utilizzate anche nelle comunicazioni tra i server all'interno dei data center, quindi tecnologie in un certo senso strategiche. Ricordiamo che oggi Nokia è una delle grandi aziende mondiali che producono infrastrutture elettroniche per reti fisse e mobili. Abbiamo altre due notizie, un paio di notizie per concludere. Allora, è stato presentato a metà settimana il robotaxi elettrico a guida autonoma che si chiama Verne, dal nome dello scrittore francese Jules Verne, che potrebbe scendere in strada nel 2026 a Zagabria, in Croazia. Il progetto nasce da un'idea del fondatore della Rimac, che è un'azienda che produce una supercar elettrica in Croazia. E questo progetto si chiama P3, ha ricevuto già 180 milioni dall'Unione Europea, 100 milioni dal Fondo dell'Arabia Saudita, dalla Kia e dalla stessa Rimac, ed è un progetto che è nato appunto da Mate Rimac, che è il fondatore di questa casa automobilistica. Ricordiamo che la Rimac fa parte del gruppo Bugatti Rimac, di cui Porsche ha il 45%, mentre il 55% è suddiviso tra il fondatore Mate Rimac e altri investitori. Quindi di fatto Porsche controlla con la quota di maggioranza questa società. Però nata in Croazia e si sviluppa ancora in Croazia. Un'ultima notizia arriva dalla Cina: dopo 53 giorni si è conclusa la missione lunare cinese Chang'e 6. Il 25 giugno è atterrata la capsula che trasportava poco meno di 2 kg di materiale prelevato sulla superficie lunare e in particolare sul lato nascosto della Terra, ed è la prima volta che scusate, sul lato nascosto alla Terra, non della Terra, lato della Luna nascosto alla Terra. Comunque la prima volta che sul nostro pianeta arriva materiale lunare da questo lato della Luna. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini. Potete contattarmi scrivendo a 2024@radio24.it. Dunque, oggi parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di chip per l'intelligenza artificiale con un'interessante intervista che vi faremo sentire tra poco. Adesso vorrei invece parlare di suono, visto che noi facciamo la radio, siamo particolarmente attenti e sensibili al suono, ma anche particolarmente attenti e sensibili quando il suono si trasforma in rumore e andrebbe eliminato o comunque fortemente ridotto. La tecnologia che aiuta a gestire e ridurre il rumore e creare ambienti più confortevoli esiste. Ci sono varie società nel mondo che la sviluppano, ma noi vorremmo concentrarci sulle tecnologie sviluppate da Phononic Vibes. E saluto uno dei fondatori, nonché l'amministratore delegato di Phononic Vibes, Luca D'Alessandro. Luca, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie.
Voi vi chiamate con un nome che già fa capire moltissimo, Phononic Vibes, che fa riferimento al suono, alle vibrazioni, alle onde sonore. Siete ancora nella fase di startup, siete giovani, giusto?
Siamo giovani, siamo attivi da 6 anni, grazie di aver pronunciato correttamente il nome perché spesso è difficile da far comprendere. Assolutamente, richiama il suono, siamo attivi da 6 anni, siamo nella fase cosiddetta di scale up, quindi diciamo di aver completato quello che è l'industrializzazione e conquistare il mercato sostanzialmente.
Voi siete partiti da una serie di tecnologie brevetti che avete ideato, prodotto nella vostra prima parte di carriera universitaria. Alcuni di voi sono usciti dal Politecnico di Milano, non solo, poi magari tu mi spiegherai anche da quali altre istituzioni universitarie. Avete una serie di tecnologie e di brevetti nel mondo della, forse è più corretto dire, acustica, giusto? Del trattamento del suono.
Assolutamente, sì, abbiamo fatto un percorso di ricerca di circa 5 anni tra Politecnico di Milano, MIT di Boston e anche TH di Zurigo, e dopodiché abbiamo scelto di proseguire con l'azienda anche grazie all'ecosistema del Politecnico, quindi diciamo un 5 anni di ricerca più un 6-7 anni di attività aziendale. Abbiamo portato i brevetti che inizialmente appunto erano delle idee nel campo della vibroacustica, possiamo anche estenderla alle vibrazioni.
Perfetto, vibroacustica, bellissimo, sì.
E siamo passati alla parte industrializzazione, quindi rendere questa tecnologia, questo concetto dei pannelli, perché poi alla fine la vibroacustica parla di pannelli.
Sì. Voi, tra l'altro, il vostro slogan è noise management, quindi gestione del rumore. Allora adesso, visto che tu hai portato giustamente due esempi di cose, anzi un esempio, l'esempio che vogliamo far ascoltare subito è un semplice piccolo pannello di lamiera, sì. Quindi una delle cose più comuni che si possono trovare ovunque, e battendo con una vite,
un M12,
no? Okay. Con un pezzo di ferro, battendo su questa lamiera si sente questo rumore. Proviamo, è molto facile. Perfetto, quindi questo, insomma, lo capiamo tutti, è una vibrazione, cioè il suono,
radiazione, sì.
Rimbomba, esplode, insomma, e ci sono tantissime cose che hanno questo effetto. Voi avete, anzi facciamo sentire, poi ci spieghi perché, come trasformate questo materiale. Quindi stesso materiale, ma in questo caso fonoassorbente. Voi trasformate qualsiasi materiale, poi vi siete specializzati su alcuni, e riuscite a dare qualità di fonoassorbenza a un sacco di materiali. Però adesso ce lo spieghi meglio tu.
Esattamente, la tecnologia è quella dei metamateriali, come dicevo il compito è stato quello di industrializzarla in pannelli, qui abbiamo un paio di pannelli di lamiera, quindi quella che si trova ovunque, E la tecnologia, quindi proprio il metamateriale, lavora con qualsiasi materia prima e grazie ad una forma periodica ripetuta nello spazio, dimensione millimetrica diciamo, permette di interagire con l'onda acustica. Quindi ci dobbiamo immaginare una serie di pallini, mettiamola così, ripetuti nello spazio, che permettono proprio di interagire con l'onda. Questa periodicità dà caratteristiche di fonoassorbimento. Cosa abbiamo fatto nella lamiera? Semplicemente abbiamo fatto un foglio estremamente sottile, quindi un 0,02 mm, che andiamo ad interporre tra due layer di lamiera normale, poi andiamo a cuocere in forno, eccetera, e questo permette di rendere la lamiera non più emittente dal punto di vista acustico, quindi potremmo dire sì, non emittente, quindi sì, non rumorosa, ecco.
Quindi diciamo che in un ambiente rumoroso la lamiera fa rimbalzare le onde sonore, esatto. Il vostro materiale, cioè praticamente la stessa lamiera trattata con la vostra tecnologia, fa sì che le onde vengano catturate e ci sia un po' più di silenzio.
Esatto, ma poi anche all'interno di tutte le macchine industriali, come ad esempio sia impianti produttivi, sia anche macchinette del caffè, piuttosto che macchine nel medicale, negli ospedali, sono magari la lamiera non è così chiara che c'è, ma il 90% sì, dei sì. prodotti ha dentro una struttura, ecco.
Quindi ci stai dicendo che buona parte del rumore che noi sentiamo in un ambiente, in casa nostra, in un'azienda, in un ufficio, buona parte del rumore è rumore che rimbalza su delle superfici che sono più o meno lisce.
Sì, diciamo che tra ventilatori e compressori, un po' tutti i macchinari che abbiamo, tutte le cose che facciamo funzionare hanno questi componenti che fanno rumore, che poi esatto rimbalzano e vengono propagati anche dove vengono avvitati, eccetera.
Sì. Quindi il vostro scopo, la vostra missione aziendale è quella di rendere, non so se tutti gli ambienti, comunque un sacco di ambienti che sono rumorosi, adesso non so se... non silenziosi come una chiesa, però molto silenziosi.
Esatto, anche perché abbiamo appunto l'udito che è fondamentale, insomma, è fonte dell'equilibrio, eccetera. Quindi sì, the art of noise management è proprio quella di andare a vedere le varie sorgenti acustiche, capirne l'origine e evitare che si vada ad incrementare quello che è l'inquinamento acustico.
Anzi, si dovrebbe cercare di diminuire l'inquinamento acustico, che è un inquinamento di cui non ci accorgiamo, che inconsciamente subiamo, che tra l'altro ci affatica, perché mentre gli occhi li possiamo chiudere, le orecchie o ci mettiamo le dita oppure dei tappi, però sono sempre aperte. Quindi l'inquinamento acustico è un bel problema. Quali sono gli ambiti di applicazione della vostra tecnologia? Perché adesso io ho detto potete applicare a tutto, però avrete individuato alcuni ambiti di applicazione.
Noi nasciamo come ingegneri civili e meccanici, quindi siamo partiti dalle infrastrutture, quindi la ferrovia per iniziare, che anche il Politecnico ha una grande tradizione da quel punto di vista. E quindi i classici, passami il termine, muri che sono a fianco alla ferrovia, che sono proprio necessari per legge, noi siamo andati a lavorarci e renderli diciamo trasparenti in modo tale che non impattino sull'ecosistema. Ma poi sin da subito abbiamo avuto interessi e quindi collaborazioni nel campo dell'automotive e delle appliances. Appliances, scusate l'inglesismo, sono tutti gli elettrodomestici banalmente, quindi lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, aspirapolveri, che comunque sono delle scatole che emettono rumore, e quando andiamo al supermercato o a comprarli in generale ci guardiamo, perché comunque c'è nell'etichetta c'è l'emissione in decibel, quindi c'è chi ci guarda.
Quindi voi riuscite, cioè se un elettrodomestico è fatto con la vostra tecnologia, ha un impatto sonoro molto più basso.
Sì, proprio collaboriamo con chi, con le aziende che li fanno, proprio per ridurre quella che è il numeretto decibel, non so, 52 decibel diventa 45, cioè cose di questo tipo.
Quindi certo il rumore rimane, perché una lavatrice deve far girare il cestello, un po' di rumore lo fa, però c'è una buona riduzione. Tu prima hai citato le ferrovie, non a caso, perché in queste settimane, in questi mesi state facendo una sperimentazione con le Deutsche Bahn, che sono le ferrovie tedesche, per che tipo di applicazione e dove?
Allora, diciamo, il primo progetto è ad Amburgo, ma poi c'è anche Monaco ed altre città. Allora, come funziona? Per tutti gli obiettivi anche di decarbonizzazione in generale, molte delle merci si stanno spostando dal traffico su gomma a traffico su rotaia.
Sì.
E proprio per una minore emissione. Quindi le ferrovie, l'Europa è piena, ci sono nuovi progetti, però possiamo anche focalizzarsi su quelli esistenti. Passano 5 treni, non so, del treno tratta Amburgo-Berlino, Per poter portare anche il treno merci ne devono passare 20. Questo implica che ci deve essere un nuovo studio di impatto ambientale per questo cambio di destinazione e di conseguenza spesso sistemi la ferrovia che era, tra virgolette, silenziosa, mettiamola così, o comunque sotto
passavano pochi treni, sì.
Sotto i limiti diventa rumorosa e quindi bisogna per legge mettere dei pannelli, questi muri che dicevo prima.
Sì.
In generale i muri non piacciono, anche perché li devi fare proprio di metallo, perché devono essere fonoassorbenti. E quindi noi abbiamo sviluppato nell'arco degli ultimi 4 anni, quindi insomma ci è voluto un po' di tempo, sviluppato e certificato, che poi devono stare fuori 50 anni, questi pannelli trasparenti e fonoassorbenti, in modo tale che l'impatto sia minimo, cioè comunque bisogna metterne di strutture per contenere il suono, però siamo riusciti appunto a fare il primo pannello al mondo trasparente e fonoassorbente. Mm.
Allora, nel mondo ci sono varie tecnologie per la gestione, il trattamento del suono. Noi siamo in una radio e quindi qui abbiamo pannelli che servono per catturare le onde sonore perché non ci siano delle rifrazioni, degli echi, dei reverberi. Se andate nel bagno di casa vostra che è pieno di piastrelle, lo capite anche da soli che quando una parete è liscia fa rimbalzare le onde sonore e si crea anche un fastidio che non è positivo. Dicevo, ci sono tecnologie di vario genere, quindi ci sono molti vostri competitor. Qual è l'ingrediente che avete aggiunto? In che cosa vi distinguete?
Diciamo, sicuramente c'è l'acustica sviluppata da un centinaio di anni sicuramente, e ad oggi quello che si può fare è scegliere il materiale fonoassorbente specifico. E poi se bisogna metterne di più, si mette più spessore oppure si mette più massa. Con i metamateriali, quindi con la nostra tecnologia, meta significa oltre dal greco, noi andiamo a poter innanzitutto far sì che qualsiasi materiale diventi fonoassorbente, ma soprattutto se si sceglie un materiale già diciamo sul mercato, possiamo renderlo molto più efficace, come ad esempio nell'automotive siamo riusciti a ridurre del 30% il peso del trattamento acustico nell'automobile. Per esempio il tappeto dove poggiamo i piedi è morbido, comunque sono una serie di
oggetti. Anche il sedile assorbe onde sonore, sì,
ma
sì.
Anche sugli sportelli, sì, ovunque c'è un trattamento acustico, sia in quella, diciamo, motore a combustione che quello elettrico, e lì il peso è importante, quindi siamo riusciti a ridurre del 30% il peso di questi trattamenti, questi materiali, mantenendo gli stessi e avere le stesse performance acustiche. Quindi il nostro vantaggio, diciamo, rispetto a una tecnologia tradizionale è proprio quello di riuscire ad essere più efficaci, quindi in questo caso il 30% più leggeri, che significa che la macchina elettrica dura di più oppure che le performance sono maggiori o che l'emissione è minore sostanzialmente. È un tema di efficacia, di efficienza dell'oggetto.
La vostra tecnologia può essere utilizzata anche nei classici ambienti, prima abbiamo fatto riferimento alle fabbriche, nelle macchine che ci sono nelle fabbriche, ma anche proprio negli ambienti, penso appunto alla fabbrica, alla struttura della fabbrica, o anche agli uffici ad esempio, o a tutti i luoghi, che ne so, ristoranti, cose del genere, palestre, no?
Allora, senza nulla togliere, diciamo, all'e-commerce, ad Amazon, ai gusci delle uova, no? Che
sì,
funzionano benissimo,
sì.
Qui.
Sì.
No, però sì, assolutamente. Diciamo che ci sono varie gradazioni, perché ci sono alcuni settori industriali dove è molto semplice avere un impatto tecnologico. Poi, ad esempio, in un ambiente normale, probabilmente sono tante soluzioni che funzionano lì. Dal nostro punto di vista ci stiamo lavorando, ad esempio ristoranti o altre cose, per essere anche lì più efficaci, nel senso per riuscire a dare un effetto con poco materiale, perché poi ci capita spesso di sentire ma io ho comprato questo oppure non funziona oppure è anche dove lo posizioni, perché poi nell'ambiente
quello
che conta è la posizione,
sì.
La posizione e che cosa metti lì nel punto, quindi una mini progettazione importante, quindi noi gli ambienti ad oggi li trattiamo sempre con una progettazione chiave in mano, perché si rischia altrimenti di sbagliare.
Senti, confermami o smentisci quello che sto per dire, c'è mi pare, un po' in generale, un po' ovunque, e direi un po' in tutto il mondo, poca attenzione al trattamento acustico degli ambienti, che non è una cosa da scienza. Certo, voi avete trasformato la scienza in un prodotto, però diciamo che il prodotto, una volta che è stato ingegnerizzato, è una cosa semplice, e l'applicazione pur con le dovute accortezze a cui tu facevi riferimento, però non è che è una cosa complicatissima. Però mi sembra che ci sia poca attenzione, poca cultura, vai, in ambienti che sono fastidiosissimi, rumorosissimi. Io faccio delle interviste in remoto e devo dire che capita che tu, magari dall'altra parte c'è un interlocutore anche con un discreto microfono, ma che è in un ambiente assolutamente non gestito, che non fa male solo alle mie interviste, fa male proprio alla nostra piacevolezza di stare in un ambiente.
La domanda è difficile, nel senso che può essere sociopolitica, nel senso, alla fine sì, credo che il Covid abbia dato un miglioramento, diciamo, alla nostra percezione del rumore in generale, no? Perché comunque c'era molto meno rumore, ci siamo abituati a stare in spazi più piccoli, quindi abbiamo notato un cambio, perché noi c'eravamo prima e per fortuna ci siamo dopo, e abbiamo notato una maggiore attenzione. Poi rispondo a un punto di vista tecnico, perché forse è un po' più semplice, diciamo, l'onda sonora, il tema è che, anche come stiamo parlando noi adesso, ha una lunghezza di un metro, un paio di metri, no? Quindi per gestirla bisogna avere robe grandi, a volte. Noi cerchiamo di farle piccole, però forse nel tempo, piuttosto che creare pareti e cose, diciamo, l'essere umano non si è spinto molto in quella direzione. Però credo che anche appunto post-Covid, che ci siamo abituati al silenzio, eccetera, ci sarà sempre più attenzione e quindi sempre più industrializzazione da questo punto di vista.
Interessante. Per i prossimi mesi / prossimi anni, voi pensate di continuare a sviluppare le vostre tecnologie, anche commercialmente parlando? Ci sono degli sviluppi tecnologici a cui state guardando e quindi degli obiettivi che magari sono dietro l'angolo? Cosa state facendo?
Diciamo, noi adesso abbiamo raggiunto, dopo 4-5 anni, diverse certificazioni sia nell'automotive, nel mondo dei veicoli, diciamo, che nel mondo delle infrastrutture, e quindi dobbiamo produrne e dobbiamo installarne sostanzialmente, quindi sì. Dobbiamo crescere in questo mercato e continuare a fare innovazione, assolutamente. Il mondo degli ambienti interni ci piace molto e quindi anche quello andremo ad esplorarlo sicuramente.
Ecco, una cosa che non abbiamo detto ma è importante: voi producete, cioè i vostri pannelli, perché di fatto sono pannelli, giusto? Di qualsiasi, adesso io ho detto di qualsiasi materiale, ma più o meno i materiali cosa sono? Lamiera, legno, plastica, cosa?
Esatto. Cerchiamo di usare materiale rigenerato, poi chiaramente per essere efficaci nell'introduzione sul mercato spesso andiamo a sostituire il materiale che già c'è, perché comunque se un'industria usa questo materiale da X tempo, la lamiera per esempio, non andiamo a dirgli guarda usa quest'altra roba, perché non poi... insomma devono cambiare anche un po' i loro usi e costumi. Sì, devo dire che ci siamo, dopo essere stati per 3-4 anni una società di progettazione, alla fine ci siamo dotati e di industrializzazione, ci siamo dotati di una partner che abbiamo acquisito sostanzialmente, storica di 50 anni, cui fondatore, diciamo, era un po' stanco, una 80ina d'anni, e noi ci collaboravamo, abbiamo deciso di acquisirla, perché in questo modo, diciamo, una realtà giovane ci siamo dotati anche di una realtà produttiva rodata, e quindi un po' ci siamo anche messi alla prova, no? Su un banco, noi tutti innovativi, eccetera, su un banco poi solido, concreto, che sta lì da...
Perché?
È un'altra esperienza, diciamo.
Dal display del computer, dalla progettazione, poi devi fare il prodotto, lo devi fare.
Esatto.
E in che cosa consiste? Adesso capisco che non sia facilissimo da raccontare e spiegare, però tu hai una lamiera normale e devi fare la stessa cosa fonoassorbente, cioè come funziona il processo produttivo?
In questo caso appunto l'abbiamo semplificato abbastanza, invece di essere, diciamo, una lamiera da 2 mm, una lamiera di 1+1, per fare l'esempio proprio della lamiera, e in mezzo abbiamo messo questo layer estremamente sottile, appunto 0.02 mm, quindi un foglio di carta, che andiamo quindi ad interporre e poi lo mettiamo all'interno di un forno che ad alta temperatura omogenizza tutto, quindi alla fine si ha una lamiera come si aveva la lamiera di prima. Il nostro segreto sta all'interno di questo layer che abbiamo studiato appositamente per quello che sono le emissioni della lamiera. Quindi alla fine, se diciamo venite nella sede produttiva, vedete una linea con un forno alla fine delle lamiere.
Sì.
È un pannello che esce fuori alla fine.
E anche questo foglio, che è il segreto, lo producete voi?
Sì, 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 quello produciamo noi. Cerchiamo di produrre tutto quello che è interno, quello che è, insomma, la parte segreta tra virgolette, cerchiamo, ce la produciamo noi ovviamente.
Certo, sì, sì, sì. Anche perché fare produrre una cosa dove c'è un segreto industriale importante è sempre rischioso, no?
Yes.
Vabbè, Concludiamo facendo così ci ricordiamo del suono. Questa è la lamiera normale. Perfetto. E questa invece è la lamiera trattata con la tecnologia di Phononic Vibes. Che è incredibile, no? E questa tecnologia può essere applicata, come abbiamo raccontato, in tantissimi ambiti. Luca, ti ringrazio per essere stato con noi. Buon lavoro e in bocca al lupo.
Grazie altrettanto.
In questa puntata, questa settimana, vogliamo occuparci di un tema di estrema attualità, un tema molto importante che riguarda la tecnologia, la geopolitica, riguarda l'innovazione nel nostro continente, beh, in generale l'innovazione. Sappiamo tutti che dal nostro smartphone al nostro computer, al tablet, ai servizi che noi utilizziamo, che vengono erogati da grandi data center, tutto ciò è possibile grazie allo sviluppo che c'è stato negli ultimi anni dei chip, dei microprocessori, in generale delle tecnologie legate al silicio. E molto ci possiamo aspettare nei prossimi anni, sicuramente un'accelerazione a tutto ciò è data, lo abbiamo detto in varie occasioni negli ultimi mesi, dagli investimenti e anche dall'interesse che c'è verso il tema dell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale generativa e tutto il resto. Allora, di questo vogliamo parlare e ne parliamo con Fabrizio Del Maffeo, che ho il piacere di ospitare in questa puntata, uno dei fondatori, nonché il CEO, quindi l'amministratore delegato di Accelera, con la X, .AI. Accelera AI è, possiamo dire, una startup che si occupa appunto di processori per l'intelligenza artificiale. Fabrizio, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie Enrico, è un grande piacere essere qui con te.
Voi vi occupate di silicio di fatto e progettate, poi fate realizzare, ma producete, realizzate processori dedicati all'intelligenza artificiale. Spiegaci meglio da dove nasce, tra l'altro una startup molto ben finanziata, parleremo anche di un annuncio che avete fatto questa settimana, molto giovane, nascete 3 anni fa grosso modo, di che cosa vi occupate?
Ma noi sviluppiamo, come hai spiegato, un chip che permette di accelerare tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi siamo partiti dall'algoritmo stesso e a ritroso abbiamo costruito un'architettura, abbiamo disegnato un chip che permette di ottenere altissime performance, prestazioni, con bassi consumi e bassi costi. E tutto questo è stato finora possibile grazie al fatto che abbiamo innanzitutto messo assieme un team molto forte di gente esperta nel settore, che viene da grosse aziende, ma anche dal fatto che, come ho detto, ci siamo focalizzati in quella che era una nicchia, l'intelligenza artificiale o il machine learning, e che invece oggi è diventato argomento da prima pagina dei giornali, insomma.
Sì, siete partiti forse anche prima di questo boom, intravedendo quello che stava per accadere.
Assolutamente, quando siamo partiti 3 anni fa, quello che oggi si chiama intelligenza artificiale era il machine learning, era il deep learning, e quando siamo partiti il nostro focus primario era nella cosiddetta computer vision, cioè tutti quegli algoritmi che vengono utilizzati per esempio per il controllo della qualità, per esempio in ambito medicale, per capire, interpretare le lastre. E poi tutto questo settore si è evoluto e, come tu hai spiegato molto bene nell'introduzione, 2 anni e mezzo fa l'introduzione di questi large language model, questi modelli giganteschi, e il generative AI, l'intelligenza artificiale generativa, hanno portato il mercato a esplodere e quindi a richiedere sempre più processori dedicati e specifici.
Stiamo parlando di un settore piuttosto complicato, perché progettare e realizzare. Poi voi non lo costruite, non avete le fabbriche, avete un buon modello di business così come hanno altre aziende, tra le più famose ad esempio Nvidia, che progetta e poi fa realizzare chip. Però stiamo parlando di un settore estremamente complesso.
Assolutamente, è un settore che anche guardando indietro 3 anni fa, quando l'abbiamo iniziato a esplorare, già allora si intravedeva la difficoltà nel trovare le persone chiave per mettere in piedi un progetto di questo tipo. Poi la situazione è addirittura accelerata, oggi c'è proprio scarsità di risorse, ma noi in Accelera abbiamo deciso di affrontarla in un modo un pochino differente rispetto alle altre startup, nel senso che noi siamo partiti dal primo giorno con una struttura decentralizzata, nel senso che noi a oggi abbiamo 180 persone dopo 3 anni, ma sono presenti in 15 paesi. Quindi per poter competere con i giganti, per poter vincere la battaglia in un settore altamente competitivo dove gli americani e i cinesi la fanno da padroni, abbiamo pensato che l'unica soluzione era essere europei, cioè quindi guardare all'Europa come un territorio nel quale poter trovare le risorse necessarie per vincere queste sfide che sono molto difficili.
Avete annunciato in settimana un finanziamento, siete una startup, quindi siete ancora in una fase di crescita, finanziamento da venture capital e altre istituzioni da 68 milioni che portano a circa 120 milioni raccolti. Stiamo parlando di cifre che per una startup europea sono molto importanti, forse però nel mondo dei semiconduttori stiamo parlando di cifre tutto sommato contenute.
Assolutamente Enrico, per noi è ancora il giorno uno, nel senso che dopo 3 anni, dopo aver disegnato 3 chip, dopo aver raccolto 120 milioni, siamo solo all'inizio di un qualcosa che richiederà molto più tempo, molte più persone e molti più finanziamenti. 120 milioni sono una cifra importantissima. Chiaramente sia a livello europeo che anche globale nei semiconduttori, ma è una goccia nel mare degli investimenti che si vedono oggigiorno fluire nell'artificial intelligence. Basti pensare a un Nvidia che è una 3 trillion company, no? Da 3.000 miliardi di valore. Quindi c'è molto da raccogliere, c'è molto da fare, ma l'opportunità di fronte a noi è gigantesca.
Ha citato Nvidia e stiamo assistendo ad una corsa a progettare processori in buona parte perché questo mercato, almeno guardando alle vendite di Nvidia, sembra sconfinato e quindi diciamo che anche una piccola fetta di questo grande mercato è in realtà una grande fetta per un'azienda. Quindi questo è un po' quello che sta succedendo in tutto il mondo?
Sì, parlando con chi sviluppa alla fine il software, che è poi la parte chiave che a sua volta gira all'interno di questi chip. Se si chiede a gente di OpenAI, se si chiede a gente di Anthropic o di altre aziende qual è il vero bottleneck, qual è quindi il cono di bottiglia, è la parte di computing. Non è a sufficienza quello che è disponibile oggi. Quindi è un mercato che è solo all'inizio di un qualcosa. Basta sentire cosa ha dichiarato 3 giorni fa il CEO di Nvidia quando gli è stato chiesto come può Nvidia sostenere questa valutazione, e lui ha detto: ma noi ci aspettiamo che nei prossimi 4 anni $1,000 miliardi verranno investiti per trasformare i data centers in AI factories, quindi in centri in cui venga installata l'intelligenza artificiale. Questo rappresenta ancora una sola parte del mercato, perché poi l'artificial intelligence sarà ovunque, sarà nei nostri telefoni, nei nostri televisori, nelle nostre auto, nei robots, che sarà probabilmente la prossima ondata che vedremo nei prossimi, diciamo, 10 anni. Quindi, come tu stesso dicevi, l'1%, il 5% di questo mercato è comunque rappresenta un numero gigantesco per un'azienda come la nostra. E se ci focalizziamo nelle nicchie all'interno di questo grande mercato, possiamo vincere la nostra battaglia.
I vostri chip sono già sul mercato?
I nostri chip sono già sul mercato da settembre scorso. li abbiamo distribuiti a un numero limitato di aziende, quindi questi alpha users, queste aziende che hanno deciso di collaborare con noi e da lavorare sulla nostra prima versione del chip, e adesso, dopo l'estate, in settembre entreremo in full production, quindi inizieremo a distribuire i volumi, e da aprile scorso, quindi da 2 mesi, abbiamo iniziato a ampliare la base clienti, portando on board dai 5 ai 10 clienti al mese.
E chi li realizza? Perché voi fate il progetto e poi, così come appunto tante altre aziende fanno, vi rivolgete a dei produttori che sono tipicamente in Asia, poi magari parliamo anche dell'Europa, però chi li produce?
TSMC, alla fine sono sempre i soliti noti i nomi che possono produrre chip di questa tecnologie. Noi lavoriamo con TSMC, poi c'è Samsung, poi c'è Intel, però sono veramente in pochi, e come tu stesso hai appena detto, la produzione avviene in Asia al momento.
Sì, sì, TSMC è Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. E dove finiscono questi chip? Per che cosa, per che tipo di applicazioni avete progettato e vengono utilizzati?
Ma noi, quando appunto nella nostra prima versione, la nostra prima linea di prodotto si focalizza sulla parte di computer vision, e quindi i nostri clienti utilizzano il chip in diversi mercati, in diversi settori. Un settore molto importante è l'automazione d'impresa, quindi la factory automation, che va dal controllo qualità all'intelligenza artificiale interna del macchinario stesso, per poi andare negli apparecchiature medicali, perché alla fine quando uno va all'ospedale a fare un check, alla fine c'è sempre una macchina che fa una scansione. Quelle scansioni, introducendo l'intelligenza artificiale all'interno di questi macchinari, è possibile aiutare il medico a trovare, identificare il problema prima. Oppure in soluzioni, il nostro chip viene utilizzato anche in soluzioni di sicurezza, di videosorveglianza, nell'automotive, per l'autonomous vehicle. Quindi ci sono un sacco di settori, visto che siamo neutrali al settore, noi acceleriamo l'intelligenza artificiale all'interno della computer vision, quindi della visione dei computer.
Quali ostacoli ci sono ancora? Parlo in generale per quanto vi riguarda, ma anche diciamo nel mercato.
Ma diciamo che come tutti i nuovi mercati, tutti vogliono provare la tecnologia, ma poi dal momento in cui un cliente la prova, al momento in cui un cliente la manda in produzione, ci vuole sempre tempo. Questo è valido per ogni settore, incluso anche questa new wave di generative AI. Tantissima gente si è collegata e ha utilizzato ChatGPT, ma tantissima gente ha anche smesso di utilizzarlo o di non sfruttarlo. Quindi diciamo che siamo in un momento di picco nel quale c'è tanto interesse, ma non abbiamo ancora raggiunto la produttività a livello di settori. Detto ciò, vediamo un'accelerazione, perché i benefici che l'intelligenza artificiale porta in tutti questi settori sono giganteschi, per cui abbiamo visto un cambiamento di passo, un'accelerazione dall'anno scorso a quest'anno in ogni settore. E quello che un limite che almeno diciamo che noi soffriamo a livello europeo è che è un settore importantissimo in cui l'Europa però sta coprendo ancora un ruolo marginale. Ci sono tante belle aziende che si stanno creando, però siamo ancora un po' lontani dagli Stati Uniti e dalla Cina, sia a livello di software che a livello di hardware, dove poi in particolare nell'hardware mancano i veri finanziamenti, perché come si diceva prima servirebbe un piano Marshall che non solo riporti il manufacturing dei chip in Europa, ma che stimoli lo sviluppo del chip. E in questo l'Europa è molto brava, se vuole farlo.
Ecco, a tal proposito, voi avete ricevuto supporto anche dall'Unione Europea, supporto, dico, anche finanziario?
Sì, non direttamente dalla Commissione, ma attraverso degli strumenti, in particolare il Consiglio Europeo di Innovazione, che mette a disposizione ogni anno alcuni miliardi per le aziende più innovative. noi abbiamo fatto applicazione e siamo stati selezionati e abbiamo ricevuto quindi una piccola parte di sussidi, molto piccola, ma una grossa parte di investimento a livello di equity all'interno della nostra azienda. Quindi in questo momento abbiamo loro, ma abbiamo anche, e sono molto orgoglioso di avere la Cassa Depositi e Prestiti Italiana, che ha scommesso su di noi proprio addirittura già nel Series A, quindi nell'investimento precedente, e mi ha quindi anche permesso di portare avanti il progetto Italia, nel quale io credo molto. Io credo che l'Italia possa davvero partecipare ricoprire un ruolo importante nei semiconduttori e nelle AI in generale.
Questo progetto Italia in che cosa consiste? Cioè, voi siete parte di questo progetto o siete, cioè, il motore di questo progetto?
No, io chiamo il progetto Italia, è un progetto nostro interno nel quale come Accelera innanzitutto noi abbiamo la maggioranza relativa dei dipendenti di Accelera sono italiani, seppur molti di essi vivono all'estero, però sono italiani.
E voi siete basati in Olanda, giusto?
Noi siamo, sì, noi, io sono in Olanda, però il team è distribuito in 15 paesi, sì. Quindi abbiamo uffici a Zurigo, abbiamo uffici a Leuven, ma in Italia abbiamo uffici a Milano, a Firenze, vogliamo aprire a Bologna e guardiamo con interesse le attività chips.it lanciate dal governo, che è su Pavia. Il progetto Italia prevede per noi la realizzazione quindi di un polo di ricerca per la tecnologia RISC-V che utilizziamo, quindi la tecnologia computing open source che noi utilizziamo già all'interno dei nostri prodotti, ma anche lo sviluppo di altre tecnologie. E tuttora siamo presenti in Italia, per esempio a Firenze, per tutta la parte di disegno di schede e di sistemi. E abbiamo anche una filiera in Italia, perché un partner chiave e il partner al momento esclusivo per l'Europa per la produzione e il disegno delle schede è la SECO SPA di Arezzo.
Sì, interessante questo. Per scheda che cosa intendi?
È la scheda di accelerazione, cioè cercherò di spiegare un po' come funziona. Per chi a chi piacevano i videogiochi o chi piacciono i videogiochi, è necessario per avere delle belle prestazioni nei videogiochi con un computer inserire una scheda di accelerazione, che tipicamente è una scheda Nvidia. Quello che facciamo nell'artificial intelligence è lo stesso: noi disegniamo un chip, ma alla fine i nostri clienti comprano da noi delle schede che inseriscono all'interno dei propri macchinari o all'interno dei propri computer, come un giocatore di videogame inserisce una scheda Nvidia all'interno del proprio computer.
Quindi fate, diciamo, replicate lo stesso progetto e processo.
Sì, però ci focalizziamo sulla parte di artificial intelligence, quindi quello che facciamo noi è un prodotto che accelera la parte di intelligenza artificiale, qualunque essa sia, sì, che sì. Potrebbe essere per computer vision o per generative AI.
Certo, perché adesso, diciamo, abbiamo utilizzato chip o schede che erano state pensate per altro, che si prestano molto bene per l'intelligenza artificiale. Quello che sta accadendo in questi anni, e voi siete uno degli esempi, ma del resto tutte le grandi aziende di tecnologia che erogano servizi di intelligenza artificiale stanno progettando i propri chip, si stanno progettando chip dedicati proprio esclusivamente, specificamente per l'intelligenza artificiale.
Assolutamente, assolutamente, perché l'intelligenza artificiale rispetto ad altri settori, ad altri software, perché alla fine si parla di un software, richiede paradossalmente dei calcoli molto semplici da fare, ma la quantità di calcoli che devono essere fatti in parallelo è gigantesca. Quindi è necessario ridisegnare il chip e l'hardware partendo da questi presupposti. Quindi disegnare un chip, e tutte queste aziende, e in particolare Accelera, che stanno cercando di entrare in questo settore, si focalizzano sul fatto di avere chip che facciano miliardi di operazioni al secondo, molto semplici e in parallelo. E questo è molto diverso da quello che avviene in un normale computer, in un normale telefono, intendo nei chip.
Sì, sì, interessante. Dicevamo prima che voi fate produrre i chip a Taiwan. e che la maggior parte della produzione avviene in Asia. Poi alcuni tipi di chip li produciamo anche in Italia. Conosciamo tutti ST Microelectronics, che è una delle aziende nel proprio settore leader a livello mondiale. Ecco, tu che cosa vedi a livello di produzione, di fabbriche per la produzione di chip in Europa? Sono stati fatti degli annunci, Intel sta costruendo una fabbrica importante in Germania, qualcosa si sta muovendo anche in altri ambiti, quali sono le tue previsioni?
Le cose si stanno muovendo. Io sono molto felice di vedere gli investimenti di ST che verranno fatti sia in Italia che in Francia e di altre realtà europee. Sono un pochino più scettico su gli investimenti promessi da Intel, perché seppur per noi sono di altissimo interesse, perché noi abbiamo bisogno di quel tipo di tecnologie, al momento non ci sono aziende in Europa, non ce ne sono tante che disegnano tecnologie proprio ad altissime prestazioni che necessitano di quella tipologia di fabbrica. Quindi a volte mi chiedo se l'Europa non abbia fatto il passo più lungo della gamba. Prima di avere una fabbrica, magari sarebbe importante di quella tipologia creare un mercato per quella fabbrica, creare un ecosistema di aziende che disegnino soluzioni che poi vengano prodotte là.
Certo, sì. Non è semplice, anche perché di fronte a una proposta di Intel uno deve decidere se aiutarla finanziariamente a crescere in Europa oppure lasciarla magari andare in altri paesi. Quindi poi il ruolo della politica è sempre complesso, però capisco il punto, ed effettivamente così come in altri ambiti l'ecosistema è importante, cosa che abbiamo visto e stiamo vedendo in altri paesi. A proposito di intelligenza artificiale in generale, pensi che l'attuale entusiasmo che stiamo vivendo sia esagerato o giustificato?
Ma l'entusiasmo da parte mia c'è, perché sono nel settore. Secondo me la gente, io vorrei che ci fosse più consapevolezza dell'impatto. A volte ho la sensazione che molta gente dica sì, ma è un giocattolo, non sono così intelligenti. Invece no, questi modelli stanno diventando sempre più intelligenti, stanno avendo un impatto sempre più grosso, ce l'avranno sempre di più, e quindi bisogna anche prepararsi a questa cosa e prepararsi in maniera positiva, cioè sapere come sfruttare, creare delle competenze attorno a questi modelli. Quindi dobbiamo adattarci e sfruttarli. Quindi abbracciare la tecnologia e sfruttarla nella maniera corretta, al posto di rimandarla al mittente. Detto ciò, ci vorrà del tempo prima che appunto questa tecnologia venga democratizzata e utilizzata da tutti, perché come in tutte le cose c'è il momento di altissimo entusiasmo, poi si realizza che le aspettative erano troppo elevate, la gente si allontana dalla tecnologia e poi ci si impiega un paio di anni prima che si entri in produzione.
Molto chiaro, molto interessante. Ringrazio Fabrizio Del Maffeo per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie ancora Enrico, è stato un grande piacere.
2024.
Un paio di settimane fa abbiamo realizzato negli studi di Radio 24 a Milano una Digital Roundtable dedicata all'intelligenza artificiale in azienda. Però in generale abbiamo parlato di evoluzione dell'intelligenza artificiale, dell'intelligenza artificiale generativa. Due ore dense di contenuti, di considerazioni, di esempi di come la tecnologia può essere utilizzata. Abbiamo capito che negli ambiti della comunicazione, nella relazione col cliente, pensiamo ad esempio ai chatbot, nel marketing, nella produzione di contenuti, la generative AI, quindi l'intelligenza artificiale generativa, è già oggi usata in modo efficace. Ci sono poi tanti ambiti in cui si sta sperimentando, si sta cercando di capire come usarla in modo concreto e efficace. Sentite ad esempio che cosa sta accadendo in ambito farmaceutico. Antonio Baldassarra, amministratore delegato di C-Web, che è uno dei più importanti cloud provider italiani, una delle voci di questa Digital Roundtable, ci ha raccontato che cosa sta facendo un'azienda cliente di C-Web.
Per esempio, una cosa interessante è l'utilizzo di, che è una tecnologia, diciamo così, come si dice, blended, cioè c'è AI generativa e c'è AI convenzionale e c'è supercalcolo insieme.
Ok, mescolati assieme
sì. E che però generano un cambio di passo, che è per esempio un caso particolare che abbiamo su un cliente farmaceutico di Drugs Discovery, cioè un'infrastruttura per generare farmaci.
Ok.
Utilizza delle tecniche che sono di AI ma non generativa, cioè il cosiddetto, uso un termine tecnico, il protein folding, che è una tecnica che non ha a che vedere con l'AI generativa. Su questa innesta l'AI generativa addestrata sulla storia della ricerca, ricerca farmacologica. Il mix di queste due cose creano un sistema che, con determinati input, che adesso semplifico in maniera rozzissima, potrebbero essere qualcosa che identifica la malattia, diciamo così, che si vuole curare, genera un set di molecole da avviare poi ai passi successivi e per arrivare a costruire, diciamo così, il farmaco. Ora, raccontata così sembra una stupidaggine, in realtà non è una stupidaggine, ma è un uso vero. Tra l'altro, questo tipo di approccio non è fungibile in una tecnologia diversa, nelle performance che si riescono a raggiungere. Consideriamo che in meno di 12 mesi sono stati fatti già due articoli su Nature sull'argomento, quindi diciamo c'è una credibilità importante, ed è una di quelle cose per cui prima si è detto in questa discussione che è un po' una tecnologia in cerca di problema, no? È vero, noi negli ultimi tempi veniamo da molte tecnologie in cerca di problemi, ne cito una che è la blockchain, solo per dire, no?
Beh, quella è abbastanza...
Veniamo da una serie, quindi è chiaro che dobbiamo... Io personalmente sono abbastanza convinto che c'è, sicuramente l'hype si porta dietro questo, ma ci sono anche tutto un set di problemi che effettivamente non trovano una soluzione nelle tecnologie convenzionali, o comunque non trovano una soluzione altrettanto efficiente ed efficace come la si trova utilizzando queste tecnologie più o meno standalone, cioè solo AI generativa, una tecnologia più blended. Un'altra cosa, per esempio, che è, come dire, un altro ambito in cui queste tecnologie danno dei risultati interessanti è l'ambito MedTech, cioè la diagnostica per immagini, che utilizza l'intelligenza artificiale generativa per aggiungere informazione alla diagnostica. Noi siamo abituati a vedere l'ecografia o la risonanza magnetica, poi qualcuno fisicamente se la studia, un umano, e decide cosa fare. Noi abbiamo in particolare un cliente di cui in questo caso non posso fare il nome, che però ha un livello di confidenza nel riconoscimento di certe patologie del 90-92% col sistema esperto, mentre l'approccio umano non arriva al 60%.
E questa era la voce di Antonio Baldassarra. Dicevo che abbiamo parlato di esempi concreti, ma abbiamo fatto anche alcune considerazioni in generale su come si dovrebbero affrontare i progetti di intelligenza artificiale. Mi sembra molto centrata la considerazione di Roberto Verdelli, che coordina il gruppo di Advanced Analytics in Avvale.
Una cosa che secondo me ad oggi nelle aziende ancora non è curata tanto quanto dovrebbe esserlo è lo sviluppo di una cultura interna forte su questo tipo di tematiche. Non nascondo che i progetti più di successo che abbiamo avuto sulle tematiche AI tradizionale piuttosto che AI generativa sono stati svolti con interlocutori che avessero comunque una conoscenza di queste tematiche, che non significa essere esperti, non è necessario, per quello ci siamo noi che possiamo farci carico di quelle che sono poi le tematiche più tecniche. Ma avere una cultura, una conoscenza di queste tematiche lato cliente è estremamente importante per due motivi. Prima di tutto, identificare i casi d'uso dove applicare l'AI con successo, creando veramente un valore per le persone di business, è un qualcosa che implicitamente deve fare l'azienda stessa, l'azienda cliente, perché nessuno conosce i loro processi bene come chi ci lavora tutti i giorni o chi supporta direttamente le persone che ci lavorano tutti i giorni. Questo è molto importante. Secondariamente, quando poi si porta avanti un'attività di questo tipo, è importante avere un interlocutore che ne conosca capacità, limiti e sfumature. Questo facilita tanto, tanto poi la messa a terra di un sistema di successo. Quindi di fatto quello che io invito sempre quando ne ho la possibilità è proprio strutturare all'interno delle aziende degli innovation center, ma anche piccoli, di poche persone, sui quali però costruire una cultura aziendale, perché può essere realmente, realmente un game changer.
E questa era la voce di Roberto Verdelli di Avvale. Dicevo poco fa che in altri ambiti, in alcuni ambiti, si sta cercando di capire come usare in modo efficace l'intelligenza artificiale, e a tal proposito sentiamo il pensiero di Alfonso Fuggetta, amministratore delegato e presidente del Cefriel, un'azienda che si occupa di trasformazione digitale, nata come una costola del Politecnico di Milano.
Io credo che ci sia ancora un po' di strada da fare. C'era un articolo, non mi ricordo se il New York Times o Wall Street Journal, di qualche giorno fa, che diceva solo l'11% delle soluzioni sperimentate in ambito generative AI poi passate in produzione. Questo vuol dire che c'è una grande differenza, che io l'ho vissuta sia a livello di ricerca che di innovazione, tra dire questa è un'idea interessante, studiamola, esploriamola, la metto in esercizio e la faccio diventare qualcosa che è operational, funziona all'interno di un'azienda. Secondo me ci sono ancora troppi entusiasmi e c'è ancora della strada da fare, soprattutto per capire come poi usarlo in maniera concreta, perché di usi sperimentali ce ne possono essere tanti. Sì. Secondo me siamo nel momento in cui dobbiamo veramente capire qual è l'uso profondo di queste tecnologie, al di là delle sperimentazioni che si fanno, delle cose che si fanno già, che sicuramente sono molto utili. Sì, però insomma, infatti, c'è un po' una curva d'adozione ancora e di maturazione che dobbiamo esplorare.
E su questo vorrei sentire di nuovo il parere di Roberto Verdelli.
Ovviamente, essendo una cosa molto trendy, che sta, diciamo, acquistando molta popolarità, c'è un po' anche la corsa alla sperimentazione. A volte l'intelligenza artificiale diventa un po' la soluzione alla ricerca di un problema. E per questo motivo ci sono tante sperimentazioni che poi non vanno a convergenza in un sistema di produzione a valore aggiunto, proprio perché a volte ci sono proprio equilibri politici che portano a dover fare qualcosa con queste tecnologie solo per non sembrare un passo indietro rispetto alla concorrenza, solo perché ci sono strategie dall'alto che vengono sostanzialmente calate per appunto portare avanti questo tipo di sperimentazioni. Quindi assolutamente mi torna quello che dice Alfonso sul tema che non molte cose, o comunque non la maggior parte, poi finiscano in produzione.
Adesso, a proposito di trend che stiamo osservando nell'ambito delle applicazioni di intelligenza artificiale, quello della private AI, l'intelligenza artificiale privata. Che cosa significa? Ancora Antonio Baldassarra.
Ma private AI è sostanzialmente una... Allora, l'AI come la viviamo noi, pensiamo sempre a ChatGPT, solo per citare sempre lo stesso, è un approccio, come diciamo noi, black box, no? Cioè io invio un input e mi prendo un output che mi fa piacere, mi sembra risolutivo, però non so come viene generato. Tra l'altro il concetto dell'AI spiegabile è un altro filone di ricerca, è un'altra cosa ancora, ci tengo a dirlo, adesso non voglio fare il noioso, però è anche importante avere un po' di nomenclatura su queste cose. Quindi noi non è un approccio di tipo black box, io non so quello che accade quando non so nemmeno quello che accade alla domanda che io faccio o ai dati addizionali che io invio alla black box affinché mi costruisca la risposta. Per esempio c'è stato un caso molto interessante per cui per un malfunzionamento alla conversazione dell'utente X sono stati inviati dati che aveva precedentemente inviato nel sistema l'utente Y, giusto per fare un esempio. Questo chiaramente non è accettabile in tutta una serie, anche a livello sperimentale, ma non è accettabile in tanti contesti. Pensiamo, faccio un esempio di un cliente nostro perché tutti appare evidente che non è utilizzabile. Nell'ambito farmaceutico voler utilizzare un sistema esperto per dialogare con la propria storia di ricerca farmacologica. Io sono una farmaceutica, faccio ricerca farmacologica dagli anni 50. Un'idea interessante che mi può venire è quello di prendere tutto il mio scibile dagli anni 50 ad oggi, creare un sistema esperto, come diciamo, che in qualche maniera magari mi dà qualche elucidazione positiva, no? Su quello che potrei fare possibilmente. Capite bene che una roba del genere non è, nessuna azienda farmaceutica penserebbe mai di prendere la propria storia di ricerca farmaceutica non divulgata pubblicamente e metterla in un sistema ad uso collettivo. E quindi,
cioè per il rischio che sfuggano queste informazioni.
Per il rischio che sfuggano, che sono il patrimonio dell'azienda Perfetto. Farmaceutica. Quindi questo è un contesto da cui appare evidente in questo caso che ci sono una serie di soggetti che si vogliono costruire la propria black box. Cioè questa scatola di cui algoritmicamente per loro rimane imperscrutabile, perché questo non è ancora spiegabile l'output, però lo costruiscono tutto all'interno, diciamo, della loro sfera, del loro dominio di interesse, del loro dominio dei dati. In questo caso chiaramente tutta una serie di discussioni su come vengono trattati i dati eccetera eccetera sono più sotto controllo del soggetto, e questo è l'approccio della private AI, che attenzione non risolve una serie di questioni che per esempio la normativa europea tocca, no? Perché la normativa europea si va ad interessare anche di aspetti un po' poco tecnologici e più quasi sociale etici di quello che è il risultato, dove per un uso privato in realtà probabilmente è un discorso che va declinato in maniera diversa. Però diciamo così, quello che risolve l'approccio della private AI è di avere un sistema isolato, per cui io i miei dati li conferisco a questa che rimane una black box ma è sotto il mio controllo. Diciamo che in tutti gli ambiti critici questo è il filone che si sta seguendo, dall'ambito militare, per fare un altro esempio, ho citato il farmaceutico perché come sappiamo è un terreno molto sensibile dal punto di vista della ricerca, però in realtà ci sono molte altre applicazioni.
Tutto il resto lo trovate sul nostro sito internet radio24.it, scorrete la pagina, ad un certo punto trovate una sezione dedicata alla nostra Digital Roundtable, dedicata all'intelligenza artificiale. Sono due ore, secondo me, spese molto bene. C'è la versione video, però potete anche ascoltarla. Ci sono altri ospiti, oltre a quelli che vi abbiamo fatto ascoltare in questi minuti, anche perché abbiamo fatto una brevissima selezione di queste due ore, come dicevo, molto intense, anche con esempi concreti di utilizzo. Vi ricordo su questo anche il nostro podcast dedicato all'intelligenza artificiale, che al momento abbiamo sospeso. Ogni anno facciamo qualche puntata, magari nella seconda parte dell'anno faremo altre puntate, ma tutti gli approfondimenti dedicati all'intelligenza artificiale vanno in onda anche all'interno di 2024 nella nostra normale programmazione. Grazie per l'attenzione, abbiamo concluso, grazie a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata.